Caffè Cornetto con Peppe e Chicco. Ben ritrovati e ben ritrovate a Caffè Cornetto in questo sabato mattina. Oggi è l'8 febbraio del 2025, per chi ci ascolta su Radio Grad, Gemini Network e Radio Sonar, sarà invece una domenica mattina per chi ci sta ascoltando invece su Indie Life Radio, una web radio con cui stiamo appunto collaborando da circa un mesetto. E poi, giusto perché vogliamo farci ascoltare anche giù in Sicilia, andiamo in onda il lunedì pomeriggio alle ore 19 anche su Radio 100 Passi. Bene, dopo appunto questa carrellata di radio dove potete ascoltarci, innanzitutto salutiamo Chicco Schettino, che oggi purtroppo per motivi di lavoro non è possibile essere qui con noi, quindi non c'è la presenza importantissima e fondamentale di Chicco, ma non volevamo lasciar passare una settimana senza commentare quello che è accaduto, per cui quest'oggi sopportate me in voce. E per chiacchierare, per riflettere un po' su quello che è accaduto durante questa settimana molto molto complicata da un punto di vista politico sia nazionale che internazionale, abbiamo oggi con noi Tiziano Tussi, un nostro collaboratore. Conduce appunto una trasmissione anche qui su Radio Grad, che è Tanto per Parlare, ma è soprattutto un compagno di vecchia data. Ha scritto tanti libri, ha collaborato con importanti testate giornalistiche nazionali, e quindi innanzitutto ti porgo un caro e affettuoso saluto. Ciao Tiziano.
Ciao, eccomi qua.
Bene Tiziano, quindi come abbiamo un po' anticipato, questa settimana è stata una settimana davvero, davvero, come dire, critica per il governo italiano, e sicuramente quello che ha tenuto banco è l'informativa che il ministro Nordio e il ministro Piantedosi hanno fatto al Senato e alla Camera sulla liberazione alcune testate lo chiamano il presunto assassino e torturatore. Beh, io toglierei questo presunto e darei con certezza appunto che si tratta di un assassino e torturatore libico, il generale Osama al-Masri. Diciamo che questi due individui hanno avuto un bel po' di tempo per prepararsi, no? Per spiegare quello che è accaduto in queste 50 ore in cui il macellaio libico è stato nelle nostre mani. Però secondo me entrambi hanno davvero fallito quello che erano le spiegazioni. E prendo le parole di un deputato che ha detto che Nordio è stato molto imbarazzante, mentre Piantedosi molto imbarazzato. Devo dire appunto che ha azzeccato forse la definizione di questa loro appunto informativa alle Camere. E si è consumato una sorta di commedia tragicomica, devo dire, in ambito istituzionale, con Nordio che si arrabattava un po' su delle scuse, addirittura a un certo punto se ne è uscita con una scusa che l'ordine di arresto era stato scritto in inglese, quindi attenzione, è una corte internazionale che scrive in inglese, e quindi non ci è avuto tempo per tradurlo, ma comunque diciamo sono molte le lacune. Se invece Nordio non ha capito bene quello che c'era scritto, invece Piantedosi a quanto pare l'ha capito benissimo, in quanto ci ha spiegato che era una persona pericolosissima e quindi doveva essere immediatamente espulso. L'avrebbe potuto fare tranquillamente con aereo militare, invece l'abbiamo espulso con con gli onori del volo di Stato. Sapete poi appunto come tutto è finito. Però la cosa che particolarmente mi ha colpito, devo dire, con nella frase di Nordio, che inizialmente ha dato la colpa a cavilli burocratici, a una data che non era la data giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi, secondo me, si è tradito quando appunto ha detto testuali parole, non sono parole mie che ci stiamo inventando, quando ha detto che il Ministero non è un passacarte della Corte Penale Internazionale, ma è un organo politico. Quindi deve meditare il contenuto delle sue richieste in funzione dei contatti con altri organi dello Stato. Quindi a questo punto mi sembra chiaro e palese che si è trattato di un atto politico, e in questo, ecco, il silenzio del Presidente del Consiglio è un silenzio assordante. Ecco, io, ecco, vorrei chiederti che idea ti sei fatto di tutto questo.
Allora, io partirei un po' dicendo questa cosa. Dunque, l'analisi che tu hai fatto è un'analisi assolutamente corretta, che è stata fatta da numerosi luoghi, insomma, giornali o rappresentanti politici o altre cose. Bene o male è abbastanza evidente che le contraddizioni in cui sono caduti i due ministri. Però il problema, secondo me, non è tanto lì, perché evidentemente anche questa cosa, no? Nell'immediato smuoverà ben poco, non ha smosso la questione dei centri, diciamo così, di detenzione o accoglienza, come volete, in Albania, insomma, una cosa evidentemente idiota, fallimentare, insomma, dispendiosa, inutilmente dispendiosa. E la stessa cosa accade qui, insomma. Nel senso che una banalità così evidente, spacciata per alto, non so, interesse segreto, comportamento diciamo, dello Stato, è abbastanza scoperta. Però il problema è che come queste cose incidono sulle persone, almeno diciamo così, sui votanti, quelli che hanno votato, quelli che andranno a votare. Io penso molto poco, perché purtroppo la deriva nazionale e internazionale va verso questo senso, cioè in un senso della spacciare per questioni possibili imbecillità palesi. E basta vedere quello che sta accadendo negli Stati Uniti d'America, dove hanno praticamente sono arrivati al risultato di eleggere una persona assolutamente improponibile, che dice cose improponibili, a cui a un certo punto però il mondo in qualche modo prende misura, perché ho letto un po' ultime considerazioni sulle questioni trattate da Trump, cioè quello di spostare via tutti e mettere lì alberghi di lusso nella striscia di Gaza, come qualcosa su cui si potesse almeno, non dico discutere, ma pensarci, perché in fondo non è niente di particolarmente, diciamo così, impensabile, quando è evidente che è una questione assolutamente idiota, insomma, no? Questo è chiaro. Eppure, è la stessa cosa accade in Italia, con Meloni e i suoi ministri e tutto il sottobosco ministeriale, che ogni tanto ne combina qualcuna, ma non cambia niente. Questa è la cosa brutta. E perché non cambia niente? La questione viene da lontano. Logicamente, adesso magari non vorrei aprirla subito questa paginetta, ma viene dalla scuola. Se tutta questa gente ha fatto scuole che in qualche modo, specialmente quelli vecchi, che in qualche modo erano strutturati, e quindi forse due idee in testa ce le hanno, sanno come turlupinare le persone, ma sono i turlupinati che non lo sanno più, che hanno fatto, hanno frequentato scuole assolutamente, diciamo così, vuote della cultura del sapere, quindi non sono mai arrivato a un livello di razionalità. Per cui ormai ci si butta su qualsiasi altra cosa, può essere, non so, baby gang, può essere il pallone, il gioco del calcio, può essere appunto inneggiare a un gruppo di persone che politicamente sono molto poco affidabili. Voglio dire una cosa sola prima di chiudere un attimo. Per esempio, per quanto riguarda il governo e l'Africa, c'è questa prosopopea del piano Mattei. Allora, Mattei è un signore che dopo la Seconda Guerra Mondiale praticamente ha portato avanti un'azienda di Stato del petrolio in scontrandosi con le sette sorelle, che sono sei americane e una anglo-olandesi, del petrolio. Mattei alla fine è stato fatto fuori, almeno questo è arrivato l'ultima, diciamo, l'ultima inchiesta all'inizio di questo secolo. Sembra addirittura da un servizio segreto francese che gli ha fatto un favore agli Stati Uniti, ma comunque è stato fatto fuori. Questo è caduto con un elicottero, con un aereo, scusate, vicino a Basse-Capè, che è nella bassa Padana. Mattei è morto per queste idee, diciamo, per portare avanti un progetto di indipendenza dell'economia italiana, relativamente, se volete, indipendente dal legame con gli Stati Uniti. Ora non si capisce perché chiamarlo così, sia rispetto all'Africa, sia rispetto a qualsiasi altro scenario. Mattei non c'entra niente. Infatti io ho scritto qualcosa tempo fa chiedendo, logicamente, non avrà neanche letto, a Meloni se era disposta ad arrivare fino in fondo al piano Mattei. Cioè, quello è morto per questa cosa. Questo almeno dovrebbe correre qualche pericolo. Invece va in giro esaltando questo progetto. E la cosa non sta in piedi da nessuna parte. Eppure nessuno che glielo dice a livello, diciamo, pubblico. Nessuno che glielo dice. Anche perché non è che il centrosinistra sia indenne da problemi, perché il primo che ha fatto delle porcate con la Libia, tanto per ritornare lì, è stato proprio il centrosinistra. Minniti era il ministro che ha fatto degli accordi con questi torturatori libici perché loro tenessero lì e mandassero via verso l'Italia a piccoli gruppi, tenendosi la maggior parte in questi centri di tortura e di detenzione in Libia. Quindi sono tutti impelagati in questa cosa, e infatti il centrodestra glielo può dire al centrosinistra, oppure i suoi coriferi, no? come Bruno Vespa, che va in giro a dire tutti gli stati fanno delle porcate, glielo possono dire perché l'hanno fatta anche loro. E la prima porcata è stata appunto il fatto di fare fuori Gheddafi circa 13 anni fa. Ricordiamoci che Gheddafi aveva amici in Italia che rispondevano al nome di Berlusconi. Questo per capire come le cose stanno cambiando ultimamente.
Sì, infatti, ecco, hai parlato di Minniti, ecco, e proprio ieri ascoltavo anche una trasmissione radiofonica, era Zapping su Radio 1, in cui addirittura Stefania Craxi, intervistata dal conduttore, esaltava la figura di Minniti, cioè diceva che se Minniti fosse stato capo dell'opposizione, tutto questo casino che c'è mediatico che c'è stato alla Camera, dice, non ci sarebbe stato. Ecco, quindi come vediamo, come Minniti è diventato quasi un eroe, ecco, del centrodestra, cioè cose davvero assurde, cioè siamo ad un cortocircuito. Senti, per tornare un po' alla questione, no? La questione Libia, ecco, a proposito della questione Libia, avrebbero fatto forse state più decenti a dire: guarda, si è liberato sto macellaio perché ci abbiamo un po' interessi in Libia e quindi forse era meglio così, forse avrebbero fatto una figura migliore, ovviamente sto ironizzando. A proposito appunto di, diciamo, di questione libica, ma questione in generale, a me una cosa mi fa totalmente incazzare è il silenzio di Mattarella. Cioè, Mattarella è, cioè, nel totale silenzio. Cioè, non gli ho sentito dire una parola a difesa che sia dei palestinesi, che sia di non lo so. Cioè, totale assenza, per quanto mi riguarda, di una figura importante dello Stato che a questo punto dovrebbe anche prendere i vari politici per l'orecchio e dire: amici, amiche, guarda che state sbagliando. Cioè, farsi sentire, no, come un buon padre, dire: ma che state combinando? E a proposito di silenzi, invece, un'altra cosa che mi fa riflettere è il silenzio della Lega. Ecco, quindi ti chiedo una riflessione sul silenzio che mi fa incazzare di Mattarella, e invece un silenzio che mi fa riflettere della Lega, appunto, su questa questione.
Due parole da cittadino comune, cioè i silenzi. Adesso il Presidente della Repubblica ha un ruolo abbastanza delicato, insomma, non è che possa intervenire direttamente per dire queste cose, anche se ogni tanto lo dice in modo trasversale, come è successo recentemente quando è stato in Francia parlando e difendendo gli organismi internazionali, anche perché dobbiamo ricordarci che rispetto alla Corte Penale Internazionale i nostri politici nazionali, che insomma adesso non vorrei dire, però rispetto alla classe politica del secolo scorso sono veramente inani, cioè si mettono a dire ma la Corte Penale Internazionale non è l'oro colato, non è la bocca della questa Tajani, non è la bocca della verità, non è qui, non è là, quando poi il trattato per questa corte era stato firmato a Roma fra l'altro, quindi vabbè, siamo perdere. Comunque, quindi questi si mettono a dire queste cose. Allora lui ogni tanto di traverso manda via qualche parola e poi evidentemente li chiamerà, ma noi non possiamo saperlo quando, come, dove, perché logicamente non ce lo viene a dire. Quindi questo silenzio è un silenzio pubblico. È chiaro che Mattarella non può prendere una posizione, diciamo così, diretta, chiara, evidente. La prende di traverso, insomma, l'avrà già presa, ma noi non lo sappiamo. Per la Lega la cosa è un po' questa, la Lega soffre all'interno del centrodestra di problemi di, diciamo così, di concorrenza, quindi quando può metti i bastoni fra le ruote, quando non può sta zitta. Del resto hanno un leader, Salvini, che sinceramente è abbastanza inquietante, insomma. Ma questo non è che lo dica io, che la Lega non ho mai votato, non me ne frega niente. Lo diceva Bossi ultimamente. Infatti aveva fondato un piccolo gruppo di leghisti, diciamo, legati a lui. E legati a che cosa? Perché fra l'altro la Lega era nata con un'idea che non era proprio completamente sbagliata, quella del federalismo italiano. Non è sbagliato, anche Cattaneo parlava di federalismo italiano. Quindi la Lega recupera questi versi in termini di destra, però Cattaneo invece era un progressista, era un illuminista, però l'idea era quella del federalismo, questo era logico, e adesso il federalismo è stato, diciamo così, scambiato con l'autonomia, questa autonomia nazionale che sta portando avanti, che non arriverà mai a niente. Perché appunto lì si scontrano, ma in modo sotterraneo, delle visioni, degli interessi che sono relativi alla Lega, che guarda ancora e solo specialmente al nord, e invece la Lega che guarda tutta l'Italia, che è quella di Salvini. Però ultimamente Salvini non ha molto successo, quindi io, questa è una cosa che mi chiedo da tempo come cittadino comune, insomma, no? Quanto tempo lo sopporteranno ancora Salvini nella Lega? Perché le sta sbagliando tutte, questo è il problema, le sta sbagliando tutte. Allora, fin quando le fai e ci azzecchi, va bene, vai avanti tutta la vita, non è un problema, ma se le sbagli, qualcuno dovrà pur chiederti il conto, e invece lì non glielo chiedono. Comunque questi silenzi sono abbastanza evidenti di queste tematiche, insomma, concorrenza politica per la Lega e, diciamo, difficoltà di intervento diretto per quanto riguarda il capo dello Stato.
Sì, infatti anch'io, diciamo, sulla Lega ho pensato un po' la stessa cosa, cioè, anzi, diciamo, un gioco politico forse vorrebbe, ecco, far fuori piante dosi per alimentare queste velleità di Salvini, che gli stessi alleati politici lo hanno definito, leggevo in una chat fra di loro, ecco, con un appellativo non proprio positivo, ecco, non lo voglio ripetere per evitare di prendere querele, però ecco, forse con queste velleità quindi il ministro Salvini di diventare nuovamente ministro dell'interno, cosa che mi sembra abbastanza lontano, però comunque secondo me è un po' evidente che il governo è un pochettino in crisi, perché una settimana comunque, o meglio, in crisi, cioè, ha delle belle gatte da pelare, perché economicamente abbiamo una stagnazione economica certificata ed attestata, e questo casino che è scoppiato per il rilascio del macellaio libico. Ora, ultimamente si parlava anche di questo software, no? Il Grafite, Graphite, come vogliamo dirlo, no? di questa ditta Paragon, che addirittura si presume che sia stato utilizzato per spiare giornalisti ed attivisti. Insomma, anche lì ci dovranno spiegare che cosa hanno combinato, però ecco, devo dire che forse un po' di grane, un po' di gatte da pelare ce l'hanno. E sicuramente, ecco, deriva anche da quella come dire, incapacità a governare un paese, dovuto appunto a un background scolastico che non è proprio dei migliori. Altra classe politica, e di questo sono d'accordo con te. Senti, facciamo una brevissima pausa musicale, poi rientriamo nuovamente in studio, perché voglio affrontare con te un altro tema. Ecco, chi meglio di te può spiegarmi? Ti faccio questa domanda e poi ne parliamo dopo la pausa musicale: il linguaggio utilizzato dalle opposizioni, no? Perché si è visto questa bagarre che si è scatenata in Camera e Senato, con opposizioni che hanno, soprattutto il PD, no? Che ha dato addosso alla destra, quando tu stesso ci hai detto, e lo stesso Minniti, che ha fatto le stesse porcate prima della destra. Però ecco, quello che mi ha colpito un po' è questo linguaggio che è stato utilizzato. Si è parlato di coniglio, si è parlato di omino di burro, insomma, sicuramente un linguaggio non consono, ecco, alla loro figura istituzionale. Ecco, di questo voglio anche parlare con te, di questo decadimento del linguaggio politico e anche di altro. Faremo anche un breve salto negli Stati Uniti. Nuovamente insieme a te ne parleremo, questo rapporto Italia-Stati Uniti che si è venuto a creare. Ma facciamo prima una piccola pausa musicale e poi rientriamo nuovamente per l'ultima parte. Sarà un caffè cornetto un po' più breve, in cui con Tiziano Tussi, ecco, andremo a fare queste riflessioni del sabato mattina. Pausa musicale e poi rientriamo nuovamente in studio.
My eyes and your
rientriamo in studio. Ci voleva una breve pausa musicale perché io ogni volta do la colpa a Chicco che si dilunga con i suoi ospiti, però questa volta, quando è toccato a me portare avanti Caffè Cornetto, questa volta mi sono dilungato io. Quindi chiedo scusa a Chicco che ci sta ascoltando per tutte le volte che ho inveito nei suoi confronti per poter appunto chiudere il blocco radiofonico. Quindi ritorniamo in studio, con noi quest'oggi Tiziano Tussi, ecco, che con cui stiamo riflettendo su quello che è accaduto in questa travagliata settimana di politica internazionale e nazionale. Accennavo prima al linguaggio utilizzato anche dalle opposizioni. Ecco, io so che tu hai delle idee ben precise, no, su quello che è il codice linguistico e sul linguaggio. Anche in questo caso ti chiedo un po' il parere. Cosa ne pensi di questo decadimento anche linguistico e di linguaggio che viene utilizzato in Parlamento? Sono cose che mi posso aspettare dalla destra, quindi ricordiamoci le mortadelle di Romano Prodi, che è una cosa che davvero è vergognosa, perché lì si parla comunque di rispetto di una persona, quindi tu non puoi trattarla in questa maniera. Però quando anche la sedicente sinistra, il centro-sinistra, si rivolge in quella maniera, dico bene, allora la frittata è fatta. Qui c'è davvero un decadimento totale a livello politico. Ecco, ti chiedo una tua riflessione su questo, Tiziano.
Ma insomma, per il linguaggio usato, più che altro al di là delle esemplificazioni che vengono portate appunto dai vari uomini politici del centro-sinistra, quello che a me pare particolarmente evidente è la non incidenza del linguaggio, qualsiasi cosa tu dica, rispetto al rapporto, alla dialettica, diciamo così, politica parlamentare. Cioè, qualsiasi cosa tu dica dall'opposizione al governo cade in un vuoto assoluto, cioè non gliene frega niente. E perché non gliene frega niente? Ma perché sa benissimo che può continuare a governare rispetto ai propri aficionados, elettori, qualsiasi cosa dica. E considerando che fra l'altro al governo c'è una coalizione, per cui bisognerebbe in qualche modo, visto che non si può fare altro per adesso, cercare di incidere sulle contraddizioni interne. Ma i tre non sono mica scemi del tutto, nel senso, sanno benissimo che via da lì sarebbero persi Forza Italia e Lega. Quindi è chiaro che si fanno dire di tutto, si fanno buttare addosso di tutto, accettano tutto, proprio per rimanere in questo gioco. E tu dall'altra parte puoi soltanto cercare di dire qualcosa per sperare di scalzarli, ma non ce la fai, anche perché, diciamo così, l'agenda linguistica viene imposta dal governo, cioè tutti quanti parlano delle stesse cose da destra e da sinistra, nello stesso modo, sempre, tutte le volte, e gli unici che hanno delle inventive un po' sono questi del governo, gli altri sono abbastanza ripetitivi, è un po' noioso, insomma, questo bisogna dire, anche perché non arrivano mai al senso ultimo delle cose, come del resto non arriva mai al senso ultimo delle cose neanche, diciamo così, l'ambito sindacale, che continua a dire che in Italia la gente sta sempre... Ecco, poi una frase che non capisco: non arrivano a fine mese, e a dove arrivano? Al 20, al 10, gli altri 10 giorni cosa fanno? Non so, vanno a saltare i supermercati. Questa è una frase cretina, logicamente, però la si dice sempre perché sembra che suoni bene. Le famiglie italiane non arrivano a fine mese, 5 milioni di poveri, dove arrivano? Boh, non si sa. Ecco, questo secondo me è un modo abbastanza insulso nello scontro anche linguistico. Poi ti puoi inventare qualche cosa così di carino per il momento. Per esempio, ieri vedevo in televisione un esponente di Fratelli d'Italia, sta Montaruli, che si è messo a fare il verso del cane a quello del PD, Farfaro, Fulfaro, qualcosa del genere, che era lì vicino, e gli faceva bau bau. Fra l'altro glielo faceva così bene, era proprio carina, era una bella donna che faceva bau bau a uno che non sapeva più come rispondere. Capite? Cioè, il bau bau doveva essere fatto da quello del centro-sinistra a quegli altri, invece è stato il contrario, bau bau gli ha detto, e questo è andato completamente in acqua, non ha saputo neanche rispondere. Linguaggio. Ecco, allora bisognerebbe non farsi come si può dire, impostare, no? Non accettare supinamente i termini e i valori linguistici che ti porta la controparte, cosa che il centro-sinistra non riesce a fare, anche perché sinceramente non è un partito di opposizione, è un partito di critica molto larvata, insomma, questo è quanto, quindi il linguaggio è un po' questo.
Sì, l'esponente di centrodestra in questione era la deputata Montarulo, che era stata condannata per peculato qualche anno fa. Ecco, poi andate a cercare la notizia, non sto qui a ripeterlo in radio perché è abbastanza curiosa. Ecco, vi stillo quindi questa curiosità sulla deputata di Fratelli d'Italia della Montarulo. Comunque sì, sono d'accordo con te Tiziano, e ho riconosciuto il Tiziano ironico di questa storia. Arriviamo a fine mese e allora... È sempre così, appunto, è una diatriba spesso dialettica, e poi verrebbe da dire: e allora che si fa? E allora che facciamo? Quindi sono, ecco, mi trovi d'accordo, ecco, e ripeto, è tornato l'ironia di Tiziano, quello che conosco. Senti, facciamo un po': valichiamo le Alpi, ecco, valichiamo o andiamo oltre le Alpi, e diciamo che riflettiamo, chiacchieriamo un po' con te di questa operazione di vassallaggio che l'Italia sta facendo nei confronti di Donald Trump degli Stati Uniti. Oddio, lo siamo sempre stati un po' vassalli, però ecco, in questo frangente storico forse lo siamo ancora di più. E cito nuovamente testuali parole di personaggi importanti del governo italiano, quindi partiamo da Tajani, che ricordiamo vicepresidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un ministro che dovrebbe, ecco, tutelare, no, gli affari esteri italiani. Invece se ne è uscito con una frase illuminante a proposito di dazi, che se l'Europa vuole evitare una guerra commerciale con Donald Trump deve acquistare di più degli Stati Uniti. Quindi questa è la soluzione che ha trovato Tajani, no? Dice: se vogliamo evitare, vogliamo, diciamo, aggirare questi dazi, no, dobbiamo acquistare di più degli Stati Uniti. Lo facciamo al contrario, acquistiamo. E poi abbiamo, ovviamente, diceva che bisogna anche aumentare i bilanci della difesa, cose davvero davvero assurde per quanto mi riguarda. E ha fatto ovviamente da contraltare anche il presidente del Consiglio, la signora Meloni, che invece ha spiazzato tutti gli alleati europei, dicendo che addirittura Donald è un negoziatore, ecco, lo sta dimostrando, una brava persona quasi. Quindi, ecco, noi dobbiamo essere disponibili a dialogare appunto con lui, e che una reazione scomposta nei confronti degli Stati Uniti sarebbe stata quindi un errore. Quindi, ecco, proni e supini dinanzi a Trump, Musk e gli Stati Uniti, perché, ecco, anzi, dobbiamo essere benevoli con questi personaggi. E ecco, su questo, ecco, siamo sempre stati un po' diciamo dipendenti da quello che è appunto la politica anche degli Stati Uniti, però mi sembra che adesso ci sta andando un po' oltre, perché andare dietro a questo matto da legare lui e Elon Musk come sia un po' troppo.
Va bene, se posso dire qualcosa a proposito, prima questione un po' questa, insomma, il vassallaggio verso gli Stati Uniti d'America praticamente c'è sempre stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo è evidente, ma già durante la guerra, nel periodo della resistenza, ci sono stati dei casi in cui gruppi di italiani in armi, quindi partigiani, si sono un po' ribellati a questo vassallaggio. Ne ricordo solo uno perché mi fa piacere. Angelo Gracci è stato fra i liberi di Firenze, li ho conosciuto ormai anziano, ci siamo frequentati, siamo diventati anche amici, e mi raccontava che quando c'è stato appunto da liberare Firenze dai nazifascisti, gli americani volevano che i partigiani consegnassero le armi, e loro gli hanno detto che le armi non le consegnavano perché Firenze la ripulivano loro da queste persone, e infatti fecero così. Allora è chiaro che una posizione, diciamo, di scontro con gli Stati Uniti implica un'azione di forza a diversi livelli. Là, i partigiani hanno fatto così. Ricordiamoci Craxi e Sigonella, che fece anche lui altre cose. Questa era bella perché arriva giusto aereo con dentro un palestinese, vanno lì gli americani, circondano l'aereo, Craxi manda i carabinieri che circondano gli americani la cosa è finita che ha avuto ragione lui. Ma questa è un'altra faccenda ancora, però torno a dire, bisogna usare un certo livello di forza, che può essere forza militare, può essere forza politica, forza culturale, qualsiasi cosa. Ricordiamoci che il movimento del 68 ha preso l'avvio da spunti e da indicazioni che gli arrivavano dai campus americani, quindi non è che sia tutta merda quella che arriva da quella parte. Però a parte questo, è chiaro che una posizione, diciamo così, di non è che di indipendenza, di parità, insomma, no? Con questo gigante da parte di qualsiasi Stato e quindi anche dell'Italia, dovrebbe essere fatto sul livello della forza, perché gli americani hanno conosciuto nella loro esistenza solo il livello di forza. Da quando sono nati hanno fatto centinaia di attività militari all'estero, in tutte le parti del mondo, quindi praticamente in questi 200 e passa anni, non sono tanti, dell'esistenza degli Stati Uniti, praticamente gli Stati Uniti sono andati a intervenire in qualsiasi parte del mondo, dicendo che lì c'erano gli interessi americani. Conto poteva essere il Centro America o Sud America, ma l'Asia, che interessi americani diretti c'erano nel 1800, cioè una cosa abbastanza idiota, eppure l'hanno sempre fatto. Allora, se capiscono la forza delle armi e l'uso della visto che loro la usano verso tutti, bisogna fare così. E quindi è chiaro che occorre scontrarsi e confrontarsi con questo tipo di pensiero, con questo tipo di pensiero, e anche adesso è la stessa cosa. Ora, questo mette dazi a tutto il mondo, dice che vuole il Canada, la Groenlandia, ma può dire quel che vuole. È chiaro che però già alcuni piccoli stati che sono sgarruppatissimi cominciano ad accettare questa visione delle cose, come questi del Centro America, è una visione assolutamente idiota. Però ricordiamoci che questa, diciamo così, prosopopea ammantata da, come si può dire, uno strato morbido, ce l'aveva anche l'amministrazione precedente, non è che c'era solo questo è più evidente, perché è una persona che non sta lì tanto a guardare in faccia a nessuno, no? Una persona molto ricca, attorniato da gente più ricca ancora, ma se ne frega di tutto, anche perché evidentemente non c'è una contrapposizione culturale e di forza internazionale che può confrontarsi con gli Stati Uniti, almeno questo finora. Poi è chiaro che c'è la decadenza, i BRICS, tutte queste storie qui, però sono tutto un inizio. Considerate che tutta la parte del mondo che era praticamente, come si può dire, prodotto di un pensiero diverso, quindi del comunismo a livello internazionale, come l'URSS e la Cina, è cambiato totalmente. L'URSS non c'è più, la Cina, praticamente la Cina comunista, ma non c'è più, anche se alcuni gruppi piccoli di compagni arrivano e continuano a dire che i cinesi in qualche modo difendono il valore del comunismo perché è l'istituto degli studi comunisti, ma sono tutte palle, nel senso che questa cosa è evidente che non è più così. Perché quelli sono straricchi, vogliono solo fare affari e stanno facendo affari. E questo dà fastidio agli Stati Uniti, come dà fastidio in parte la Russia. Però il fastidio non viene più dato da un diverso, come si può dire, modello culturale, teorico, sociale e poi anche evidentemente economico, ma viene solo dato da una differenza, da uno scontro economico, che con tutto il resto ha poco a che fare, nel senso che il resto di tutte queste considerazioni sono un po' delle ancelle verso l'economia, mentre l'economia non dovrebbe esserlo così. Ora, ricordo che durante il periodo della Banda dei Quattro, che erano quelli andati al potere velocissimamente dopo la morte di Mao, siamo nel 1976, ma è morto il 9 settembre 76, la banda dei quattro, c'era la moglie di Mao, Chan Ching, che lei insieme agli altri tre dicevano prima la rivoluzione, poi la produzione, e questa era l'idea della Cina fino appunto a quel periodo, poi è diventato il contrario, prima la produzione, poi niente, perché mica ci sarà una rivoluzione, no? Ecco, allora se non c'è più questa contrapposizione, è chiaro che cosa vuoi fare con gli Stati Uniti? Ti devi in qualche modo adeguare, però adeguarti vuol dire adeguarti a tutti quelli che passano per quella carica, cioè di Presidente della Repubblica, cioè che sia Biden o che sia Trump o il prossimo, chi sarà. Beh, finisco, se poi ci sarà un prossimo, perché di questa persona non ci si può fidare, questo è capace di mettere in piedi un trick e tra qualsiasi e stare lì per molto più tempo, noi non possiamo saperlo, io spero che non sia così, però potrebbe anche essere.
Su questo aspetto, effettivamente, quest'ultimo aspetto che tu hai evidenziato, sinceramente, non, per quanto mi riguarda, non era mai emerso da nessun'altra discussione che ho fatto e che comunque ho sentito. Sicuramente, magari ne hanno parlato, perché io è la prima volta che comunque ne sento parlare e ne discuto. E questa è una cosa che poi bisognerebbe anche approfondire. Bene, Tiziano, intanto ti ringrazio perché come sempre sei stato critico, ecco, il tuo pensiero critico è prezioso qui da noi a Radiocad, e quest'oggi appunto ho voluto fare questa chiacchierata con te anche perché so che potevi portare qualche spunto appunto critico alla discussione. Io appunto ti ringrazio tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di sopportare me quest'oggi, quindi non sentire la voce gradevole, sicuramente molto più esperta di Francesco Schettino. Ringrazio Tiziano Tussi e concludo con una notizia positiva. Dai, abbiamo parlato di negatività, di problemi esteri e nazionali. Ecco, torniamo a una notizia di carattere nazionale, perché è stata assolta l'attivista curda Maysoon Majidi, che era stata accusata di essere una scafista, una storia che abbiamo seguito anche come Gemini Network, quindi ecco, è una notizia importante questa che vogliamo dare, che appunto si è conclusa finalmente con un lieto fine questa vicenda giudiziaria che aveva davvero dell'assurdo, un attivista curdo accusato di essere una scafista, quindi ecco, ci tenevo anche in chiusura di trasmissione a chiudere comunque con una notizia positiva, ripeto, notizia che abbiamo, il caso che abbiamo seguito soprattutto grazie a Radio Roma di Cosenza, e quindi è giunta quindi a un epilogo positivo. Bene, ringrazio tutti, io vi invito a seguire i programmi di Radio 100 Passi, i programmi di Radio Sonar, di Radio Grad, di Indie Life Radio. Sosteniamo le radio indipendenti perché è importante far sentire la nostra voce critica. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, dove ritroverete il buon Chicco Schettino. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.